Boh, direi che si può incominciare. Non servono parole di introduzione di convenevoli.
Sedia?
Una sedia.
Sì, sì.
Grazie per essere venuti questa sera. Questa sera si tratta di presentare questa rivista che si chiama Il Lato Cattivo, che viene fatta da un ristretto nucleo di compagni, nucleo che esiste sostanzialmente dal 2010. Quasi 6 anni, e senza raccontare frottole, nucleo che oggi è ridotto ai minimi storici, cioè sostanzialmente i due compagni, cioè io e Fabrizio qui presente, noi siamo la redazione di questa rivista. Oltre alla rivista segnalo che esiste anche un blog omonimo in cui pubblichiamo in maniera più o meno regolare. Abbiamo cercato finora di garantire una certa regolarità e in 5 anni abbiamo pubblicato più o meno una novantina di post. Abbiamo cercato di dare una cadenza mensile o mensile alle pubblicazioni. Di tanto in tanto pubblichiamo anche del materiale cartaceo tipo opuscoli. Ad ogni modo questa rivista che facciamo, di cui fino adesso sono stati pubblicati numeri, quindi cadenza anche abbastanza, cioè, decisamente irregolare e poco propensa, come dire, ad avere una scadenza fissa. Questa rivista si propone di commentare, diciamo, l'attualità sulla base di una serie di criteri che proverò brevemente a riassumere. Innanzitutto, come forse avete già visto, questa rivista porta come diciamo, sottotitolo Elementi di teoria del comunismo. Si tratta un po' di chiarificare cos'è questo comunismo o cos'è questa teoria del comunismo. Per noi innanzitutto significa la convinzione che la società nella quale viviamo, che noi chiamiamo modo di produzione capitalistico, si struttura a partire da due funzioni essenziali e complementari, che sono capitale, lavoro salariato produttivo di plus valore, quindi di capitale, e che queste due funzioni si incarnano in due classi fondamentali che sono il proletariato e la classe capitalista. E il rapporto conflittuale che esiste fra queste due classi costituisce, cioè, la dinamica, la vita stessa della società nella quale viviamo. Costituisce ugualmente la dinamica di tutte, sostanzialmente di tutte le società o modi di produzione che hanno preceduto il modo di produzione capitalistico da più o meno 20.000 anni a questa parte. E quindi questo tipo di rapporto conflittuale fra classi antagonistiche costituisce quindi per noi, diciamo, il criterio di comprensione forte di tutta la storia sociale, dal paleolitico superiore fino ai giorni nostri. Questo tipo di rapporto conflittuale noi lo qualifichiamo come contraddizione in senso forte. Cosa vuol dire? Vuol dire che la divisione, diciamo, delle società in classi è ciò che le fa muovere, ciò che le fa evolvere, e che produce tutta una successione di riformulazioni e ristrutturazioni successive di questa contraddizione essenziale, che è sostanzialmente la successione dei modi di produzione fino ad oggi. E con il modo di produzione capitalistico, quindi con la società nella quale oggi viviamo, si arriva allo stadio ultimativo di questo tipo di contraddizione, stadio ultimativo all'interno del quale questo tipo di contraddizione diventa infine pensabile, comprensibile, intelligibile. E per la stessa identica ragione, proprio per il fatto che in tutto questo arco storico non si è mai trattato altro che di ottenere, costruire, riformulare una maniera sempre più efficace di sfruttare il lavoro, si arriva ad uno stadio in cui una maniera più efficace di sfruttare il lavoro non può più formularsi nella genesi di un nuovo modo di produzione. Può solo vivere delle modificazioni all'interno del modo di produzione esistente. Questo significa che se la contraddizione viene o può essere superata, si cambia totalmente di paradigma, ed è questo cambiamento di paradigma che evidentemente chiamiamo comunismo. Società, o non lo so se società è la buona parola, ma diciamo forma di convivenza umana senza classi né sfruttamento né stato. Passaggio che, quindi dal capitalismo al comunismo, che proprio per le ragioni di cui stavo parlando prima non può essere assimilato alle transizioni fra modi di produzione successivi tali quali sono esistite sostanzialmente fino al modo di produzione capitalistico, cioè per esempio il feudalesimo, insomma, nel suo interno e per delle ragioni, per dei limiti raggiunti nella sua maniera di sfruttare il lavoro, ha generato, diciamo, gli elementi, i germi che poi hanno dato luogo al modo di produzione capitalistico. E la borghesia, no, dicevo, la borghesia storica, fin quando ha potuto, ha sviluppato il proprio modo di produzione all'interno della vecchia società. Poi è entrata in conflitto con le strutture politiche del feudalesimo dell'epoca, e il conflitto con queste strutture l'ha spinta a distruggere queste strutture per poter dare il là a uno sviluppo ulteriore, ancora più forte, del modo di produzione capitalistico. Il passaggio da capitalismo a comunismo non si fa in questa maniera qua, cioè non c'è uno sviluppo di un modo di produzione embrionario all'interno della società attuale. E proprio per questa ragione questo passaggio si configura come una rottura totale con tutta la storia dello sfruttamento, appunto, come dicevo prima, da 20.000 anni a questa parte. Posso poi rispondere a domande o fornire dettagli ulteriori su tutta questa faccenda. Quindi dicevo, visione classista, rifiuto di assimilare il trapasso da capitalismo a comunismo alle altre transizioni storiche da un modo di produzione ad un altro. Aggiungerò a questi due elementi forse altri due elementi, che sono, da una parte, il fatto di diciamo non rivendicarsi di alcuna tradizione storica, o di non rivendicarsi in toto di nessuna tradizione storica legata al cosiddetto movimento operaio tradizionale, nelle sue tre correnti principali del marxismo, dell'anarchismo e del sindacalismo rivoluzionario. Ciò che non impedisce evidentemente di fare propri alcuni elementi prodotti da questa tradizione, in particolare Marx evidentemente, e alcuni filoni legati alla sinistra comunista italiana, alla sinistra comunista tedesca, nella misura in cui hanno potuto effettivamente restaurare e sviluppare degli elementi della teoria di Marx, che evidentemente comunque appartiene alla propria epoca. E perché? Perché Marx è importante in tutta questa storia? Perché la nozione, qua non mi dilungherò anche qui molto su tutta questa faccenda, però la questione essenziale è che il concetto di sfruttamento in Marx non è una nozione morale, è un concetto che rimanda a una realtà oggettiva. Anche qui posso poi eventualmente sviluppare questo punto. Quindi dicevo, rottura totale che non consiste in una semplice affermazione della classe sfruttata così tale quale oggi esiste nel modo di produzione capitalistico, ma consiste nel fatto che questa classe, almeno questo è quello che noi pensiamo, proponiamo come prospettiva storica, questa classe nel distruggere il modo di produzione attuale si abolisce in quanto classe e abolisce tutte le classi. Ora, questo processo evidentemente si spalmerà su un certo lasso di tempo, ma appunto non implica alcuno stadio intermediario, cioè non implica alcuna società di transizione che in qualche maniera sarebbe il trade union tra capitalismo e comunismo. Questo per quanto riguarda l'impostazione generale. Ora, ai tempi in cui noi facemmo il nostro primo numero, ci ritrovammo sull'onda, diciamo, di una serie di eventi che erano la crisi del 2008, la rivolta greca del dicembre del 2008 e una serie di altri eventi che seguivano, che ci fecero pensare che le cose sarebbero evolute nel senso di un approfondimento sempre più catastrofico della crisi e di una semplificazione, diciamo, degli antagonismi sociali, cioè classe contro classe sostanzialmente. Così prendiamo atto che non è stato, non ritorniamo sulla validità, diciamo, del nostro catastrofismo, che è il quarto punto che volevo evocare. Evidentemente noi consideriamo che la possibilità che questo mondo nel quale viviamo, cioè i rapporti sociali che lo reggono e via discorrendo, possa avere una fine, non solo richiede l'approfondimento catastrofico delle condizioni economiche e sociali di cui parlavo prima, ma che questo tipo di trapasso è esso stesso una catastrofe, cioè è nelle condizioni in ogni caso attuali del mondo di oggi, cioè 7 miliardi di umani che popolano questo pianeta, le classi in cui questi umani si ripartiscono, tutte le segmentazioni in cui queste classi si suddividono e via discorrendo, se tutto questo può in qualche maniera sgretolarsi, non può che essere una catastrofe nel senso proprio del termine. Catastrofe rispetto alla quale noi viviamo come degli schizofrenici coscienti, cioè allo stesso tempo la auspichiamo e allo stesso tempo organizziamo quotidianamente le nostre vite come se questa catastrofe non dovesse mai effettivamente avvenire. Questo detto, come dicevo prima, lo sviluppo, diciamo il corso del capitalismo mondiale dopo la crisi del 2008 non ha seguito non si è conformato alle speranze che potevamo e noi e non solo noi potevamo nutrire all'epoca, e in questo corso dal 2008 ad oggi si è, a nostro avviso, manifestata l'importanza di una questione che è stata per nulla o niente trattata, sviluppata, interrogata dalla critica rivoluzionaria marxista e non marxista nel corso del Novecento, e lo è stata ancora una volta per niente interrogata, per niente sviscerata, per niente trattata dal 2008 a questa parte, che è la questione della classe media. dal 2009 in particolare, vi avete le periodizzazioni, cioè i confini, le frontiere temporali che traccio, cioè comportano un certo grado di arbitrarietà, cioè questo è assolutamente, assolutamente scontato, ma dal 2009 a nostro avviso, cioè dal momento in cui c'è stato il movimento in Iran, la cosiddetta onda verde, e attraverso tutti i sommovimenti sociali successivi, cioè nell'ordine, i vari movimenti di indignados o simili indignados in giro per l'Europa, Grecia, Spagna, il movimento Occupy negli Stati Uniti, la cosiddetta rivolta delle tende in Israele, fino ad arrivare al movimento Occupy Love and Central a Hong Kong, e ancora posso ricordare gli eventi di Turchia del 2013 e del Brasile sempre dello stesso anno, e le primavere arabe, situazioni sociali estremamente eterogenee l'una rispetto all'altra, cioè alcune svolgentesi nelle aree centrali dell'accumulazione capitalistica, altre svolgentesi in aree possiamo definire semiperiferiche. In ogni caso, l'elemento in qualche maniera comune a tutti questi, movimenti è il fatto che diciamo la preponderanza, il monopolio delle parole d'ordine, l'egemonia sono appartenute a questa classe media di cui parlavo prima. Evidentemente, per quanto riguarda le formazioni semiperiferiche, questa classe media salariata, cioè strettamente legata al modo di produzione capitalistica e non residuo di modi di produzione anteriori, evidentemente nelle aree semiperiferiche è abbastanza ristretta, e si unisce a seconda dei casi con classi medie pre o archeo capitaliste, archeo nel senso di legate a un capitalismo poco sviluppato. E a questo posso aggiungere che molto probabilmente questo arco storico non è terminato, nel senso che attualmente ci sono degli indizi per pensare che alcuni contesti sociali, come per esempio il Venezuela, come per esempio l'Algeria, come per esempio la Russia, sta già sostanzialmente avvenendo nella Corea del Sud, ci saranno o ci sono già in corso gli inizi di sommovimenti sociali della stessa natura. Per chi ha una visione quindi classista, legata al come dire, all'assioma del proletariato come classe rivoluzionaria, evidentemente tutti questi movimenti pongono un problema, pongono un enigma. Dove è il proletariato? Cosa sta facendo? In quale maniera viene assorbito o non assorbito da questi movimenti? Per tutte queste domande io non posso che rinviare evidentemente al numero della rivista, che comunque invito a leggere, anche perché se io questa sera dovessi dire tutto quello che mi va di dire, parlerei per 6 ore, sarebbe estenuante per me, per voi, e penso che il risultato non sarebbe molto, molto soddisfacente. Per quanto riguarda ancora una volta la situazione attuale, quindi dicevo, possibilità di altri movimenti sociali della stessa natura di cui dicevo prima, e dicevo Venezuela, dicevo Russia, dicevo Algeria, perché questi stati, questi paesi, la stabilità politico-sociale di questi paesi si basa su dei meccanismi di redistribuzione della rendita petrolifera che sono fortemente intaccati dall'abbassamento del prezzo del petrolio. Ora, senza entrare nei dettagli sui meccanismi di come si formano di come evolvono i prezzi del petrolio, comunque si può constatare che dal 2008 a questa parte andiamo giù, e un personaggio che mi sembra abbastanza lucido su tutte queste questioni, cioè tale Maugeri, che è un ex dirigente dell'ENI, sostiene che in una maniera o nell'altra il prezzo sia destinato a cadere ancora. Ora, evidentemente, poi queste dinamiche sono legate ai prezzi del petrolio, sono, diciamo, tutto profondamente soggette a manipolazioni di tipo speculativo. Manipolazioni di tipo speculativo che possono essere, fra l'altro, utilizzate dai paesi con i costi più bassi per estromettere o indebolire i paesi produttori di petrolio dai costi più alti. Tutto questo, però, tutta questa complessità, comunque, tutta questa complessità si può vedere in una direzione, e evidentemente questi paesi, come la Russia, come il Venezuela, come l'Algeria, che hanno dei prezzi di produzione che sono più elevati rispetto agli Stati Uniti, l'Arabia Saudita e via discorrendo, stanno soffrendo molto, molto, molto duramente l'abbassamento del prezzo del petrolio, e le possibilità di redistribuire questa rendita petrolifera si restringono sempre di più. Cioè in Venezuela c'è il razionamento, ci sono i supermercati, cioè i supermercati in cui vengono a mancare certi beni, o i prezzi si alzano perché lo Stato non può più applicare dei calmieri. Quindi non so se qualcuno ha ascoltato l'intervento che abbiamo fatto a Radio Blackout per promuovere l'incontro di domani, però nel corso dell'intervista mi è stata posta la questione di sapere se, per esempio, il movimento contro la Guatravai in Francia, che in ragione della componente sindacale che ha manifestato, che ha un pochettino scioperato nel corso della scorsa primavera, se questo movimento costituiva una rottura con appunto questa preponderanza delle classi medie sulla scena della storia, io ho sostanzialmente risposto di no. Anche su questo punto ci possiamo tornare sopra. Ad ogni modo, ripeto ancora una volta il concetto, cioè non siamo usciti da questo tipo di configurazione. Per quanto riguarda altri, diciamo, elementi che permettono di caratterizzare la fase attuale, ne citerò due, che sono l'ascesa dei movimenti populisti un po' dappertutto in Europa occidentale, evidentemente anche negli Stati Uniti, quindi americani. E un elemento che mi sembra particolarmente importante è la possibilità di riaccendersi di conflitti militari su ampia scala. Già per quanto riguarda la Russia nel caso dell'invasione dell'Ucraina, della Crimea, e anche andando un pochettino più indietro nel tempo, ma fino a un certo punto, la ripresa, i bombardamenti su Gaza nel 2014 indicano che la possibilità di come dire, rispondere o cercare di prevenire a questo tipo di situazioni in cui diciamo, le configurazioni, i compromessi sociali esistenti traballano, possono stimolare gli stati, i governi a fuga in avanti di tipo militaristico. È vero per quanto riguarda, è sicuramente vero per quanto riguarda la Russia, è a mio avviso vero anche per quanto riguarda Israele, tenendo conto del movimento in realtà molto ampio che c'era stato nel 2011 e che un pochettino si è proseguito in seguito. Tutto questo lascia concludere che siamo entrati in una fase storica non molto allegra, insomma, però c'è un però che appunto è legato al fatto che se sempre si prendono per buoni gli assiomi di cui parlavo prima, cioè il fatto che la società si costruisce a partire da funzioni fondamentali, quindi classi fondamentali, e se si tiene conto del fatto che storicamente le rigenerazioni profonde che il capitalismo nella sua storia ha vissuto sono arrivate sempre come una risposta e una conseguenza di scontri decisivi fra le classi fondamentali di cui dicevo prima. Oggi abbiamo possiamo ancora attaccarci, diciamo, a questa diciamo, prospettiva un pochettino più ottimistica, che una battaglia decisiva, uno scontro decisivo debba ancora avvenire. Quando avverrà, come avverrà, a partire da quali zone, come...
Finché fare analisi sbagliate avverrà qualcosa di sbagliato. Perché mi parte dal paleolitico superiore, dicendo che c'è il capitalismo dal paleolitico superiore, fai un'analisi della storia.
Sì, però lascialo finire, poi dopo...
Sì, sta parlando da tre quarti d'ora, dai, ti c'è una marea di cazzate. Sì. Cioè, proprio...
Va bene, dai, allora parla tu.
No, dai, sono stufo di sentire questi marxistismi da quattro soldi, veramente. Cioè, siamo nel 2016, ancora stiamo a parlare. Quello è che se tu chiami un liberista sfegatato, fa la stessa analisi che fai tu. Siete convinti che l'economia si autoregola, che non esiste lo Stato, che non esiste il potere, che non esiste l'autorità, pari dei prezzi del petrolio come se fossero frutto di un libero mercato del petrolio, non fossero imposizioni di Stato, che non fosse un pretesto di dominio degli Stati nel mondo. I prezzi del petrolio per forza li tengono bassi, perché siccome il petrolio è uno strumento di controllo del territorio, cerca di tenerli bassi in modo tale da avere il pretesto di essere concorrenziali rispetto ad energie alternative che non consentono lo sfruttamento della terra nei paesi poveri. Fai un discorso così tutto astratto di paleomarxista, ma che Guarda, se chiami, te l'ho detto, se chiami un liberista dei più squalidi, dice le stesse cose che dici tu, perché è convinto che il mercato si autoregoli in un mondo invece in cui ci sono gli stati che impostano una struttura verticistica articolata di cui tu non hai detto mezza parola perché non sai niente. Hai parlato di moneta, hai parlato di storia della moneta, non sai niente di moneta. È la gestione della moneta che rende ricchi e rende poveri. La crisi del 2008 è una crisi monetaria, una crisi finanziaria, una crisi di derivati finanziari. Hai detto una parola? No, perché non ne sai niente. Ci vieni qui a raccontare cazzate marxistoide.
Vabbè, sei sempre scusato. Perché vai via?
Perché ha fatto divertente. Ha fatto il suo teatrino.
Non è andato in conto. Almeno non sono stati citati Rothschild. Cioè, di questi tempi non sono stati citati Rothschild.
Ok. Buona osservazione. Vabbè. No, io sostanzialmente ho finito, cioè non so se devo rispondere a questa
obiezione. Comunque ha toccato un punto interessante.
Sai, sulla questione petrolifera io ho detto prima che sì,
le crisi sono necessarie oppure no, cioè nel senso se cadono perché devono cadere oppure per decisione.
Io non penso che obbediscano a decisioni, cioè